Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, eccoci insieme, una nuova puntata di Spiccioli di Fede con Maria e
Rosa.
Benvenuta Rosa.
Grazie.
Ci sarà tanto da dire, una ragazza, diciamo così tra virgolette, sei già una donna,
sì.
34 anni,
sì.
Del Camerun.
Sì.
Quindi vorrei dare numeri telefonici, così chi volesse poi contattarci può farlo già da subito, quindi foglio e penna. Il numero fisso è lo 0362 245400, per gli sms 338 52 23006. Se volete scriverci un'email, info@crc.fm, e scriverci in maniera tradizionale, quindi con foglio e penna di una volta, che non lo fa più nessuno. Comunque scrivi a CRC, Spiccioli di Fede, Corso Matteotti 50, 20831, Seregno. Eccoci insieme, Rosa. Un po' ti ho ascoltata, un po' ti ho conosciuta. Una giovane donna.
Sì. Giovane e piccola.
Piccola, no, beh, relativamente.
No, piccola vuol dire anche di statura, cioè, sono sempre stata piccola, diciamo.
Vabbè, ma dobbiamo dirlo che nella botte piccola c'è buon vino, lo diciamo.
Sì.
E quindi piccola, snella e bella. Spiegami un po' la tua vita, dove sei nata.
Allora, sono nata in Camerun, centro-ovest dell'Africa. L'ultima figlia di una famiglia di quattro, praticamente, e cresciuta in famiglia, diciamo, anche protetta, perché ero, vabbè, l'ultima, la coccolata e tutto quanto, anche la tremendina, vorrei dire.
Ma questo, guarda che bisogna dirlo, perché poi le caratteristiche che vengono fuori sono molto legate anche alla posizione,
sì,
in cui ti ha messo Dio, sì, nella famiglia.
Sì, 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 no, io ho avuto delle attenzioni che mi hanno anche fatto diventare chi sono adesso, anche che hanno un po' sviluppato il mio carattere, perché sono cresciuta in un ambiente familiare in cui tutti erano stimati e tutti avevano qualcosa da dire, e non per ultimo io. Allora ho anche esercitato questo in famiglia e lo sto esercitando nella vita reale, in qualunque posto dove sono.
Stiamo dicendo che la famiglia è una grande influenza.
Aiuto, sì.
E quindi anche la formazione di ciò che saremo.
Sì, è sempre la prima scuola.
Sai, io ho sperimentato che molto spesso può capitare che anche dalle spine nascono le rose.
Sì.
Me lo raccontava, me lo diceva una mia amica, anche psicologa, che poi qualcuno anche in una famiglia non proprio ideale,
sì,
può decidere di andare controcorrente,
sì,
però è quella rarità,
sì,
forti rarità, anche nella storia ci sono stati e lo racconta, però una famiglia chiaramente che ha un clima diverso, un clima come quello che stai raccontando tu, già di suo favorisce quella che è la formazione.
Sì.
Quindi diciamo che sei stata privilegiata, tra virgolette, rispetto ad altri.
Sì, mi considero, cioè, da quel punto di vista, molto fortunata. Cioè, forse non si dice, ma comunque fortunata nel senso, io ho avuto queste cose nel momento in cui avevo bisogno, praticamente questa famiglia che non ho scelto, ma che mi ha dato tanto. E poi nell'ambito africano, non solo la mia famiglia, che sapete è la famiglia più estesa, io ho una famiglia di zii, cugini, che mi stimano molto, ci stimiamo tra di noi, c'è questo valore che viene riconosciuto in ognuno di noi. E basta vedere come ti tratta la tua zia, basta vedere quando non ci sono i tuoi genitori come ti tratta il tuo zio, oppure come tua mamma tratta il tuo cugino. E questo mi ha aiutato anche di capire il valore che c'è nell'altra persona, ma questo è cominciato in famiglia.
Bellissimo. Però la tua famiglia è una famiglia, tu dicevi, benestante rispetto allo standard del Camerun.
Sì. Sì, sì, veramente sono cresciuta con due genitori che lavorano, che hanno anche studiato, allora c'era una certa cultura anche in famiglia e comunque c'era, anche se erano benestanti, era ben chiaro che la loro ricchezza oppure quello che hanno non è nostra. in famiglia come i figli.
Mi hai detto una cosa interessantissima e bellissima che io non conoscevo, che nel Camerun comunque credono tutti in Dio, che Dio c'è.
Sì, si teme Dio.
Indipendentemente dal fatto che poi si decida di far parte della famiglia di Dio o meno.
Praticamente tu puoi incontrare tante persone che non hanno nessun
orientamento.
Praticamente, oppure sono cresciuti in un ambiente cattolico, presbiteriano, ma non frequentano la chiesa, non esercitano proprio una vita spirituale in quel senso. Si svegliano, ma sanno che la loro giornata è nelle mani di qualcuno.
Ma non c'è idolatria, c'è molta idolatria?
No, c'è nella... Sì. Ci sono... Cioè, a parte il fatto...
Cultura,
no, il fatto che noi abbiamo dentro questo, credo che si trova anche in ogni essere umano, in qualunque posto si trova, la conoscenza che c'è qualcuno che è al di sopra, che è un po' più di te, ci spinge a cercare praticamente, e in Camerun anche ci sono quelli che cercano altrove.
Certo.
Nel senso, ci sono queste case della magia e tutte queste cose, c'è anche idolatria lì, sì.
C'è, ma perché non ci può essere il nero senza il bianco,
ecco.
Non ci può essere,
ecco.
Il contrario di tutto.
Sì.
E quindi è ovvio, c'è il male e c'è il bene.
E io ho provato anche quello in Camerun, perché praticamente nel villaggio ci sono questi riti che vengono fatti. E uno viene anche esposto a questo, cioè sai cosa è e tu a un certo punto ti metti davanti ad una scelta, se andare avanti oppure dire no, questo non mi va bene.
E tu sei stata anche tu, diciamo, addentrata in questo?
Sì, ci sono stati momenti in cui dovevo scegliere praticamente. Prima avevo visto quello che si faceva e mi rendevo conto, meno male che era successo dopo, ma anche prima della mia conversione quando ero piccola, ma a un certo punto dopo la mia conversione la cosa mi ha cominciato a veramente darmi fastidio e ho dovuto praticamente anche esprimere questo fastidio ai miei e a un certo punto in mezzo a tutti mi sono ribellata. Ma non solo io, anche i miei fratelli.
Ma in certo qual modo può essere anche utile adesso comprendere che esiste anche
esiste.
Quell'aspetto.
Sì.
E il fatto di scegliere io la vedo molto come una benedizione di Dio, perché ho sentito altre testimonianze di persone addentrate nella magia bianco, magia, non so che forma ci sia lì in Camerun. Però non è facile poi uscirne, perché comunque offrono qualche cosa.
Sì, offrono qualche cosa
di distruttivo poi, certo.
In cui puoi credere, perché non è sempre distruttivo quello che dicono, praticamente ti promettono delle benedizioni, tra virgolette. Tu riuscirai, sarai protetto e sarai così e sarai colà. Ma io sono anche una persona un po' razionale, nel senso che metto uno più uno e so che è due, cioè non è quattro praticamente. Allora, e poi mettendo la mia fede nel Signore vedevo che alcune cose non erano ben chiari, cioè non erano consistenti. E lì ho detto niente, non fa per me. Praticamente.
Strano che tu lo esponga in questo modo, perché invece altre persone mi hanno detto che addirittura erano così consistenti che avevano delle risposte immediate, quindi questo li portava a credere in questo e ad addentrarsi proprio nella magia, perché il male cerca di soddisfare tutto quello che è il bisogno del momento in modo da incantarti e poi distruggere la tua vita.
Forse perché non ero tanto dentro,
esatto,
ma questo non è stato così
il tuo
per
caso.
Me. No.
A ognuno la sua storia, ognuno la sua protezione, ognuno il suo percorso. Vedo
e
che...
voglio dire praticamente che anche i miei mi hanno protetto da questo. Era più un fatto di tradizione degli altri membri della famiglia che erano veramente coinvolti, che diciamo proponevano questa cosa al mio papà, che è anche il capo clan, e lui per soddisfare tutto doveva anche sottomettersi a queste richieste, ma io ho sempre visto che ci ha protetti, perché sapeva che non era, infatti l'ultima volta quello che era successo è che l'abbiamo sgridato mentre era lì con gli altri e ho detto guarda, tu ti stai sottomettendo a queste cose ma vedi che non c'è nessun guadagno, e lui dice è vero, ma io devo sottostare alle richieste degli altri membri della famiglia per essere diplomatico. Lo vediamo anche nel mondo politico adesso, è sbagliato, ma succede così.
Certo.
Ma ci ha protetti comunque. Direi che non ho veramente provato questo. Cioè, ero proprio al cancello, non sono proprio in.
Questo apre anche un quesito, proprio secondo me, in tanti aspetti della vita.
Sì.
Perché da voi si usa un capo clan.
Sì, sì. Mm-hmm.
E questo deve ascoltare tutti.
Deve mediare.
Le famiglie sono allargate.
Sì, sì, sì.
E quindi questa mediazione porta all'interno anche quello che è soddisfare le esigenze della maggioranza.
Sì.
E questo potrebbe compromettere anche poi le tue decisioni.
Sì,
Se tu la pensassi diversamente, non puoi.
Sì, devi proprio essere saggio nelle tue decisioni e poi devi fidarti di Dio in questo caso.
Tuo padre oggi è un uomo di Dio,
sì,
o no?
Sì,
poi
grazie,
ne parliamo.
A Dio.
Adesso mandiamo un brano musicale.
Ok.
Quindi ci troviamo subito dopo il brano.
Va bene. Tra poco.
Stai ascoltando?
CRC-FM.
Sì, eccoci insieme a Rose, stavi raccontandoci anche un po' quali sono le tradizioni del Camerun, oggi non esiste più questo, un po' esisteva in Meridione che c'era proprio il più anziano che un po' in qualche modo governava, non in questa maniera così netta, così precisa, però tuo papà era capo clan, per cui anche questo ha portato lui a delle grandi responsabilità.
Sì, è proprio il papà di tutti praticamente nella famiglia Nanga.
Ti interrompo un attimo, questo lo decide l'età?
No.
O lo decide qualcosa di particolare?
Il mio nonno gli ha dato questo incarico, gli ha dato questa responsabilità di vedere come gestire la famiglia, come stare vicino ai suoi fratelli, ai figli dei fratelli e
una
così
scelta
via.
Così, se non è dovuta all'età, cioè alla maggiore età, da che cosa un padre decide, un nonno decide?
Ma io credo che i genitori, quando crescono i figli, capiscono questi figli e cosa hanno e capiscono se un figlio è in grado di mettere insieme la famiglia o dividerla.
In questo vedo un aspetto bello, anche se magari fuori dalla nostra struttura, nel senso che se c'è questa responsabilità sei costretta a vedere il figlio nei dettagli, nel particolare, e studiando i figli, ponendoci attenzione, secondo me fai in modo che possano essere coltivate in lui certe caratteristiche.
Sì,
guarda che è bellissimo questo.
Mm-hmm. È bello ed è una cosa che forse si dovrebbe fare di più. Veramente io non sono genitore, non so, ma io vedo forse una carenza da quel punto di vista, che ci sono tanti che questi genitori che lasciano che i figli crescono senza neanche capire chi sono questi figli.
Ma questo richiede anche una grande intelligenza.
Sì.
Perché tu tendi, secondo me, ogni essere umano tende a simpatizzare con quello che gli somiglia di più, nel quale rispecchia le proprie caratteristiche.
Sì. Sì.
Quindi ne parlavamo io e te prima di essere qui a parlarne con gli ascoltatori, che la lettura dell'anima di una persona richiede l'attenzione dell'altro. Dicevamo appunto che tu sei arrivata alla tua età dicendo io non voglio più sforzarmi di dimostrare chi sono, perché comunque sarebbe uno sforzo inutile, perché se dall'altra parte non c'è chi recepisce chi io sono, farei veramente uno sforzo inutile. Io ti ho risposto che ci sono arrivata molto più tardi di te e quindi se non c'è un buon ascolto di chi tu sei, puoi anche, non so, io strapparti i capelli dalla testa, ma se dall'altra parte non c'è la capacità dell'ascolto proprio vero, tu puoi essere anche la persona migliore del mondo, ma non sarai mai compresa.
Sì, e così forse questi figli non vengono compresi dai genitori, perché i genitori non ascoltano.
Tu parlavi di questo anche nell'amore, nel senso che tu hai detto io adesso non sono sposata, tanto per anticipare un po', perché se dovesse anche arrivare un amore, vorrei che questo avvenisse dove io vedo che c'è uno sforzo per farmi intendere e per creare il rapporto, già mi ritiro, perché capisco che manca qualcosa.
Manca proprio
la base.
E questa viceversa, nel senso io non devo neanche sforzarmi a
dimostrare,
a capire quella persona anche. Cioè, nel senso, cioè ci deve essere un'armonia, ok? Che comunque è vero, la persona dall'altra parte non deve tanto sforzarsi a sentire me e neanch'io, e noi non ci dobbiamo neanche sforzare a farci sentire.
Sì, un minimo di impegno ci vuole sempre.
Ci vuole, sì.
Perché comunque se tu nasci da una cultura diversa, quindi devo saperti ascoltare e capire.
Sì.
Però credo che fondamentalmente...
Ma questa è l'apertura, praticamente.
Sì, l'apertura. Però credo che tu abbia ragione, perché io, intervistando tante persone, quando ho visto grandi differenze, anche a livello di comprensione della comunicazione, tu non puoi spiegare come vuoi essere amata.
Sì. Sì.
Non puoi spiegare cos'è per te l'amore, perché tu obblighi l'altro ad amarti come tu vuoi,
ecco,
poni dei limiti,
ecco.
Quindi o c'è questa intesa o non c'è.
Sì.
Però questo è un discorso che secondo me nel Signore poi lo valorizza lui. Io credo che quando una donna o un uomo mettono in mano la vita loro nelle mani di Dio, e Dio stesso porta poi il loro cuore ad amare qualcuno,
sì,
lo fa anche, suppongo, anche con queste caratteristiche.
Sì, sì, sì.
Mentre invece noi esseri umani vogliamo un impatto fisico, un impatto carnale,
basta, sì,
caratteristiche che sono veramente superficiali, perché uno può essere frizzante, ti piace, e poi dietro quel frizzante non c'è niente.
Non c'è niente. Infatti parlavo con una mia amica che adesso hanno deciso di sposarsi, e lei e il suo fidanzato, e sono successe un po' di cose, e allora gli stavo dicendo: senti, credo che io non sono mai sposata, non so veramente come dovrebbe essere, ma penso che hai bisogno di amore per quella persona, che non dipende dall'amore di quella persona per te. E questo amore dovrebbe bastare per coprire oppure perdonare tutte le cose che combinerà questa persona nel futuro. Tu non lo puoi sapere.
Dio
adesso
dice che l'amore copre moltitudini di peccati.
Ecco,
in questo
proprio
senso,
quello, sì.
E un'altra cosa che mi viene in mente è che tu, se hai una pianta che cresce inizialmente storta,
sì,
Non puoi raddrizzarla e non puoi contare
molto,
quello che non c'è, dice il Signore.
Sì,
quindi
sì,
se noi dovessimo prendere la parola di Dio,
sì,
la Bibbia, applicarla nella nostra vita, ci sono tanti suggerimenti per capire quello,
sì,
che non funzionerà.
Mm-hmm.
Io credo che una cosa che parte male,
sì,
difficilmente andrà a finire, finire bene. Ci sarà un grande sforzo a tenerla incarreggiata, ma sarà una cosa riparata,
sì,
sempre.
Sì.
Questo è quello che io penso,
sì,
della vita, con la mia esperienza.
Mm-hmm.
Siamo d'accordo?
No, d'accordissimo.
Allora, lo stiamo discutendo qui al momento, per cui non so come la pensi tu. E, abbiamo parlato prima del fatto che un essere umano che ha delle responsabilità, questo mi interessava molto, alla fine potrebbe anche contaminarsi per accontentare la maggioranza. Quindi una scelta comunque radicale porta sempre, sì, però porta sempre a un'insoddisfazione di una parte di persone.
Sì, sì.
Credo che il coraggio che voglia Dio nei suoi uomini e nelle sue donne è di non essere anche approvati laddove si è sicuri che ci sia la verità. Non è semplice.
No, non è semplice. Ma forse dovremmo capire dove comincia la nostra responsabilità e dove finisce. La responsabilità di mettere d'accordo le altre persone, io credo che sta in Dio. La mia responsabilità è invece prendere la decisione in modo giusto.
Credo che sforare, cioè andare fuori da questo concetto, porti a una grande confusione.
Sì.
E credo che sia la confusione, il conflitto maggiore,
sì,
che io stessa, essendo magari tante volte nella responsabilità di prendere decisioni, anche io stesso ho sbagliato, perché si vorrebbe fare quello che Dio invece deve fare,
sì, infatti,
che non sta a noi.
No,
perché questo vuol dire controllare.
Sì.
Il controllo non può essere assolutamente una cosa fattibile, perché neanche Dio controlla.
Sì. Dobbiamo sottostare, dire ok, io lo sto facendo, questo è quello che devo fare. Poi non in modo arrogante o no, io sto semplicemente prendendo la decisione giusta. Poi il Signore
fa il resto, però io ho notato anche una cosa, che quando si vuole controllare e si obbliga l'altro a prendere una strada,
sì,
tante volte vietiamo anche a Dio di far vivere a quella persona un'esperienza,
sì,
che cambierà,
sì,
il percorso.
Questo
è un errore gravissimo, perché spesso le persone devono arrivare a certi punti, come dire: io non so nuotare,
sì,
finché non arrivo sul fondo della piscina non muoverò neanche le braccia per arrivare
devono
su.
Devono provare loro, sì, stessi.
Non sono d'accordo sul fatto che un bambino non debba essere guidato attraverso l'esperienza dei genitori, quindi lasciato vivere così, come un... senza qualcuno che lo guidi. Non sono d'accordo su questo, perché non è biblico. Sì. Dio dice che dobbiamo insegnare, però credo che poi si giunga a un tempo in cui una persona ha la decisione.
Sì, c'è una grande differenza tra insegnare quello che bisogna fare e obbligare che la persona lo fa.
Certo.
Cioè, è vero che quando io insegno nel modo giusto e io parlo con quella persona, ragioniamo, forse è più facile che quella persona giunga alla decisione giusta, ma comunque obbligare quella persona la vedo
perché ho visto che porta che... quando tu obblighi, sì, la persona ti obbedisce fino a un certo punto, sì, e poi la natura, il pensiero continua ad emergere, tornare, mm-hmm, e tu veramente lotti contro i mulini a vento, e queste sono le strutture che non vengono cambiate, mm-hmm, per cambiare una struttura interiore, sì, Dio ha proprio necessità di lavorarla, sì, nel fondo, no? Sì, proprio in profondità, sì. Siamo d'accordo, ma sto parlando di questo perché anche se non abbiamo discusso, perché conoscendo un po' la tua storia, questo emblema della libertà fa parte di te.
Sì.
È proprio il tuo vessillo. La tua, sì. Mi dicevi appunto che il tuo versetto preferito è conoscerete la verità e la verità, sì, vi farà liberi.
Sì.
Che questo non vuol dire che hai fatto quello che hai voluto nella vita, ma poi si vedrà in seguito quando racconteremo che Dio veramente in piena libertà ti, sì, ha fatto decidere per Lui però.
Sì.
Per quello che Lui ha deciso nella tua vita.
Infatti.
Mandiamo un brano musicale e poi ci troviamo subito dopo. Quindi, abbiamo pazienza, intanto ascoltandolo alleggeriamo un po' il clima, quindi a tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Eccoci insieme. Prima di iniziare volevo dare ancora i numeri telefonici e trovo straordinario, devo dire, il fatto che siamo cresciuti in due culture diverse. Questo veramente mi colpisce sempre, mi emoziona anche, perché si arriva a un punto con Dio che veramente non c'è più razza, non c'è più lingua, non c'è più
barriere, non c'è più
barriere. Mm. Questo è qualcosa che mi colpisce profondamente sempre. Mm. Dove c'è Dio e c'è un'unione di intenti,
sì,
secondo me, e c'è sincerità di cuore, veramente c'è un unico pensare, un unico agire, sì, secondo l'intelligenza.
Non è fantascienza.
Non è fantascienza.
Possibile.
Quindi diamo i numeri telefonici, che è lo 0362 24 54 00, il numero fisso, per gli sms 338 52 23 006, un'email a info@crc.fm, più di un'email mi aspetterei comunque, ecco. Iscriveteci a CRC Spiccioli di Fede, corso Matteotti 50, 20831, Seregno. Sì, abbiamo parlato, abbiamo divagato veramente, mm-hmm, tanto, però io credo che in ogni vita ci sia qualcosa da porre, proprio come misura anche per gli altri, come Dio agisce nella nostra vita. È vero che Dio ha per ognuno di noi esperienze particolarissime, ed è vero che è sempre sorprendente Dio, però direi che ci sono delle cose, delle linee generali che vedo che mantiene con tutti i suoi figli, uh-huh, un tipo di formazione inerente alla parola di Dio che è uguale, sì, per tutti. Questo, uh-huh, è bellissimo. Uh-huh. Tu hai vissuto, allora dicevi, nella tua famiglia, e la cosa che mi ha colpito molto è anche in una famiglia di cultura, perché sei tuo papà e tua mamma laureati. Tuo padre è un agronomo, come hai detto.
Sì. Uh-huh.
Spiegaci un po' che cosa vuol dire agronomo.
È tutto quello che è attinente all'agraria, praticamente, è l'agricoltura e... studia delle piante, ma anche come fare gli incroci, come aumentare la produzione, tutta la scienza dietro.
Quindi poi piano piano mi dicevi che è diventato uno scienziato, perché hai incominciato a fare coltivazione in vitro.
Cioè, ha fatto il dottorato, la tesi era sulla la coltivazione in vitro del caucho.
Che è stato poi un ricercatore?
Sì, si è lavorato fino alla pensione come ricercatore in un centro di ricerca.
Com'è un ricercatore?
Vedendo mio papà è qualcuno che si pone tante domande, osserva e si pone tante domande e vorrebbe risolvere.
Ti sembra una persona realista o una persona...
È una persona... almeno da mio papà, pratica, perché vuole le soluzioni pratici per ogni giorno.
E tua madre, attraverso poi anche questo lavoro del papà, pur decidendo di rimanere come mamma in casa, ha iniziato a coltivare, tu dicevi.
Sì, 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 lei è finita come
coltivatrice diretta. Sì. Sì, sì. Mi raccontavi che avevate verdure.
Sì, anche nella stagione
sbagliata.
Secca. Sì, 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 che costava di più, così faceva il suo business, praticamente.
E questo le ha legati anche insieme, secondo me, perché comunque ha dovuto studiare tua mamma, no?
Per fare questo, no, ma lei era studiato insegnante, e fare questo ha dovuto studiare, sì, nel senso,
certo,
ma da sola, nel senso, e documentarsi sugli strumenti, le stagioni, tutto quello che c'era
bisogno. Uno studioso non è, non è studioso perché va sempre a scuola.
Sì, infatti.
Uno studioso è studioso perché comunque alla fine cerca tutte le nozioni per applicare nella vita le cose che fa.
Lei è stata, credo, un ingegnere. Perché lei quando si siede pensa a come portare l'acqua per annaffiare le piante e mette in opera il suo progetto.
È stata una donna forte?
Sì, no, è molto forte.
Ma dominante o no?
Allora, sì, è dominante.
E non ha inibito questo?
No, non ha inibito perché ci conosciamo.
Meno male, perché tante volte dicono che l'eccessiva intelligenza e la forza di carattere potrebbe inibire il carattere dell'altro. Non è avvenuto?
No, perché anche forse perché sono anche una, oppure noi siamo delle persone che difficilmente ci facciamo fermare anche da un altro carattere dominante.
Tutti dominanti, allora, a modo vostro.
No, mio fratello no, i maschi no, tipo mio papà non è dominante.
Davvero?
Il mio fratello non è dominante, sono loro che mediano tra di noi.
Che cosa straordinaria. Sì. Ma questo è sintomo di forza però, eh?
Sì, ma infatti lo sto apprezzando adesso.
Col tempo si apprezza poi questo.
Sì, lo sto apprezzando e ne sono molto grata per quello.
Perché sono sempre più convinta che l'aggressività non sia mai sinonimo di forza, ma la persona che riesce a mediare è perché è forte.
Mm-mm.
Vedi come cambiamo poi con l'età.
Sì.
Tu dicevi che, vabbè, fatta la scelta di non seguire quelle che erano anche le idee culturali loro, della magia o di certe forme di idolatria, a un certo punto è accaduto qualcosa nella tua vita, avevi solo 14 anni.
Sì, alle medie praticamente c'è questo, ho avuto l'opportunità di incontrarmi con altri giovani, no, studenti praticamente, nel club biblico. E lì ho fatto la mia prima esperienza con il Signore, infatti lì ho dato la mia vita al Signore, ed è stata anche una cosa graduale perché ho imparato negli anni a fidarmi di più al Signore e imparato attraverso le esperienze che ho avuto anno dopo anno e anche le sfide che ho lanciato al Signore.
Sai, io credo che anche il fatto di avere esperienza, credo che l'esperienza Dio la voglia su tutti i cristiani. Il problema non sta in quanta esperienza viviamo, ma come la collochiamo.
Sì.
Perché io vedo che in genere Dio vuole che i suoi figli abbiano esperienze.
Mm-hmm.
So che Dio si fa conoscere attraverso le esperienze e quindi le crea.
Mm-hmm.
Le crea in modo tale che noi poi diventi realtà per noi. Mm-hmm. Non è così irreale Dio. Solo che molti preferiscono vivere nell'irreale, in questo mondo fantastico di fantascienza, come lo chiamavi tu, perché comunque entrare nella realtà è anche responsabilità, è anche intelligenza, è anche coordinamento dei pensieri, è anche decisione da prendere.
Sì.
E vedo che la spiritualizzazione eccessiva porta a una mancanza di concretezza.
Senza,
invece
sì.
Se io vedo Dio con un mondo che è oltre, ma quel mondo che si rispecchia perfettamente nella realtà.
Sì, quel mondo che si vive.
Quindi tu quella parte razionale di cui parli e la parte poi attiva di te.
Razionale nel senso che non evito di affrontare i problemi oppure non faccio finta che non ci sono e metto davanti i fatti e poi davanti a questi fatti dico ok, cosa è, cioè cosa mi conviene, cosa mi dà il Signore e tutte queste cose e cosa comportano, perché vuol dire che forse ho sbagliato da qualche parte.
Allora, io credo questo, non so, tu puoi essere d'accordo o meno, che il fatto poi di collocare l'esperienza ti porti anche a misurarti con anche con l'intelligenza. Io leggevo in questi giorni il capitolo sulla sapienza,
sì,
no? Scrutare, esaminare,
sì.
Non c'è solo la parte emotiva, proprio esaminare tutti i fatti,
sì,
bene, per vedere di raggiungere poi la saggezza,
sì,
sulle cose che avvengono. E anche la fede cresce in questo modo. Se noi guardiamo bene, Dio parla sempre dicendo ricordati quello che io ho fatto per te,
sì,
ti fa fare un salto nel passato per darti la misura,
sì,
di quello che lui ha fatto per te. Chi fugge alla vita e chi scappa non sarà mai in grado di avere un archivio,
no,
mentale, infatti, un archivio di esperienza che gli permetta poi di concretizzare,
sì,
Dio nella vita,
sì,
quindi,
sì,
sarà un Dio che lui è là, tu sei qua, non si capisce bene, quindi o vivi nell'emotività e quindi ti muove come se fosse un automa, ma usarsi della tua intelligenza, di tutta la tua natura,
sì,
come dire, sacrificare l'animale sull'altare, ogni pezzo di quell'animale,
sì,
era,
sì,
sacrificato, quindi con tutta la forza tua, con tutto il cuore tuo, con tutta l'intelligenza,
sì,
tua, con tutto,
sì,
di te.
Sì.
Questo vedo che avviene poco.
Infatti avviene poco perché forse abbiamo paura anche di quello che scopriremo.
Però tu hai fatto tante esperienze invece poi che mi hai in qualche modo elencato, che poi piano piano ci arriveremo, nel quale hai detto io sfido Dio,
sì,
hai avuto una vita che l'ha sfidato abbastanza, cioè hai proprio chiesto
sì, esplicitamente delle cose, ma non per me solo, ma per poter rimanere nella sua volontà.
E lui ti ha risposto?
Sì.
Quindi tu hai sperimentato un Dio che parla.
Sì, che parla e agisce.
E agisce. E ti ho chiesto anche, tu sei in grado di ascoltare Dio?
Sì.
Come lo ascolta? A me piace molto sentire come comunica con ognuno di noi. E tu me l'hai detto, però voglio sentire di nuovo.
Attraverso la pace che mi dà, ma quella pace che mi fa anche vedere come le cose sono connesse tra di loro.
Perché, connesse tra,
sì,
di loro,
sì, cioè è come mettere
insieme un puzzle,
sì, un puzzle, sì,
come perché, un incrocio di cose,
sì,
che poi viene
perché come si dice bisogna anche testare le cose e io vedo in quello la conferma che è la voce del Signore, mi dà pace ma anche fa combaciare le cose. Se un solo un sentimento invece mi è sospeso in aria e non è collegato con i fatti reali e con le altre cose, non mette d'accordo gli altri fatti.
Hai ragione. E dopo il brano musicale parleremo un pochino di questo modo in cui Dio comunica e come coordina tutte, sì, le cose, secondo l'esperienza che abbiamo avuto anche biblicamente, no? Ecco, quindi mandiamo il brano musicale, a tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Tu dicevi che il fatto di capire quando Dio ci parla è perché coordina vari aspetti della vita, non è uno solo. Io ho trovato tre modi accertati, diciamo così, in cui Dio parla. Un modo certo, il più certo, il primo in lista, è proprio quando Dio attesta il tuo spirito con la pace che ti sta rispondendo.
Sì.
Tu ricevi dentro qualcosa, un suggello, che è la pace del Signore.
Sì.
Il secondo modo è anche che lo spirito ti attesta che è così attraverso anche la voce interiore. Spesso è difficile, si può confondere con la nostra stessa voce ed è un modo un po' più, diciamo, particolare in cui parla, ma anche meno certo del primo,
sì,
di cui abbiamo parlato prima. Quindi l'attestazione della pace dentro. E quella spinta che ti dà andare avanti in quella direzione, e quel modo di non poterne uscire come incatenato in quello,
sì,
perché comunque la tua mente vorrebbe andare da una parte, ma poi il cuore si ferma da un'altra, il modo più certo. Il secondo è il fatto della voce interiore dello spirito. Lo spirito attesta insieme al tuo spirito che noi siamo figlioli di Dio.
Ecco.
Il terzo modo sono le circostanze della vita e quindi che tutto si coordina secondo un quadro che Dio concretizza. Io direi che più cose sono combinate insieme di questi tre elementi e più c'è una certezza.
Sì.
Io nella mia vita cerco la pace, poi cerco la voce di Dio dentro il mio cuore e poi incomincio a osservare i fatti che accadono intorno per coordinarli. Se riesci a essere così acuta da mettere insieme queste tre cose, direi che è la certezza assoluta
ti investe.
Che ti investe. E questo è un modo. Poi certe volte tu rimani alla prima fase e molti si affidano all'ultima, che sono le coincidenze. Io io solo sulle coincidenze ci crederei poco, perché anche il nemico e anche
li può creare.
Mm-hmm. E quindi secondo me chi si affida, beh, questa strada l'ho trovata aperta, quindi sicuramente Dio, io direi fermati un attimo. Perché questa strada può aprirla chiunque e può aprirla per farti cambiare completamente direzione.
Sì.
E quindi un buon modo in cui tu vivi in Dio, che l'ho visto, mi sono permessa di specificare, perché ne abbiamo parlato prima, è lo stesso modo che uso io, che è usato nella tua vita. E questo è bellissimo. Però tu hai detto, hai citato come primo fondamento la pace di Dio.
Sì, perché sempre scelgo le cose che... migliori per me, ok? E io non vorrei e non mi auguro mai di vivere senza la pace interiore. Allora, questo è stato anche uno strumento attraverso il quale il Signore ha usato per conquistare il mio cuore, e, perché veramente non mi immagino una vita senza pace. Cioè, io andrò da qualche parte, la ricercherò, cioè potrei fare tutto per avere la pace.
Però possiamo parlare di due tipi di pace diverse, questo dobbiamo specificarlo, perché comunque anche persone senza Dio, quando hanno la soddisfazione di qualcosa che desiderano, per quel momento hanno pace, una pace momentanea, una pace che va continuamente ricercata.
Sì.
E la pace di cui stiamo parlando è una pace che resta anche nelle circostanze avverse.
Sì.
Io tante volte non vorrei andare in una direzione, vorrei per me qualcosa di diverso, e logicamente vorrei una cosa diversa perché mi sembrerebbe più idonea a me, però io in questo non trovo pace. Trovo pace in una cosa che non coincide con quello che vorrei, però Dio mi sta dicendo che è la cosa migliore
per
me.
Sì.
E quindi il mio corpo vorrebbe andare in una direzione, il mio cuore resta fisso in qualche cosa. Io mi rendo conto che quello che io penso buono per me non è buono per Dio, e lì non mi mette pace Dio.
Sì, infatti. Sì,
quindi
sì.
Quella pace resta anche nelle circostanze avverse.
Sì, e questa è la prova proprio. Cioè, che è proprio quella pace duratura, perché rimane nonostante quello che sto attraversando. Ed è quello, per quello ne ho bisogno.
Però tante volte il cristiano può dire, ma io la perdo, ogni tanto devo ricercarla. Certo, quando ti manca la fede in quel momento... In quella cosa assurda che ti sta dicendo Dio e che non coincide con la tua mente, con la tua idea, c'è uno sbilanciamento, un conflitto.
È lì che ti porta via la pace, ma invece quando ritorni all'armonia, cioè nel senso,
l'armonia vuol dire assoggettarti, arrenderti a quello che Dio vuole per la tua vita, anche se non ti piace, anche se lo trovi magari assurdo, anche se è straordinario, allora lì riprendi la pace, la forza. Questo tanto per dire, perché la pace sai, può essere intesa in tanti modi differenti.
No, non è, io la intendo come quella cosa che vivo interiormente, che mi sostiene in momenti difficili, anche quando non c'è ragione di stare in piedi, riesco ad avere la pace.
Però se tu la perdi, e la stai perdendo perché la tua mente trova più logico qualcos'altro,
allora mi pongo delle domande.
La prova che tu sei fuori con una pace che è tua, che stai cercando con la tua mente solamente, è che se tu torni a quello che Dio ti ha detto e ti sottometti a quello che Dio ti ha detto, riconquisti ancora quella pace.
Assolutamente.
Per quanto assurda possa sembrare la logica,
è quella la realtà.
Perché non credo fosse logica avere un figlio a 90 anni o a 100 anni.
Ecco,
non lo era affatto. E non era neanche logico aprire il mare con i nemici alle spalle.
Fino a un certo punto.
E non era logico per Gedeone vincere una battaglia su, non so, 26.000 uomini, per dire...
Cioè, già mettersi in battaglia non era logico.
Con 300 è ancora meno logico. Quindi la proposta di fede in Dio è una proposta assurda.
Sì, è assurda, e che fino a un certo punto puoi arrivarci con i tuoi ragionamenti e ricercando le cose logiche. Ma da quel punto in poi ti devi fidare.
Esatto, questo è bellissimo, no? Tu hai lottato anche una vita per fidarti, perché hai fatto poi scelte importanti.
Sì. Ma una che mi viene in mente, che abbiamo anche parlato, è la mia presenza qui in Italia. È vero che mio papà ha studiato in Francia per il suo dottorato, allora voleva che i suoi figli anche vanno all'estero. E io sono comunque l'ultima, così prima mia sorella e gli altri sono andati, ed era normale che anch'io vado a studiare all'estero. E una prima, perché io sono una che vorrei delle conferme, infatti sentire la voce del Signore attraverso la pace e tutto quello che abbiamo detto. E ho fatto l'esame, perché in Camerun dobbiamo fare l'esame italiana per venire a studiare, avere il visto per lo studio in Italia. E è successo praticamente che l'esame che ho fatto, dopo un anno di preparazione e anche di separazione dalla mia famiglia, la prima volta che ho lasciato casa, e dopo un anno ho fatto l'esame, sono tornata a casa quella sera e ho capito che non avevo fatto bene. Poi io sono sempre stata uno studente modello, cioè quasi sempre prima della classe, e non mi sentivo molto male, e ho detto al Signore: ok, va bene, dai, senti, forse non devo andare in Italia, forse questo è il tuo modo di farmelo capire. Allora, visto che ho fatto male questo esame, se proprio vuoi che vado in Italia, fa che succede qualcosa, che lo cancellano, che non lo considerano, dammi la possibilità di rifarlo. E il giorno dopo è arrivata la notizia che l'hanno cancellata l'esame.
E non c'era assolutamente prospettiva.
No,
per questo.
No, poi questo esame viene organizzato dall'ambasciata italiana per tutto il Camerun, è un singolo esame per tutto il paese. Allora non c'è stato, non vedo un altro modo, un'altra spiegazione.
Però tu hai notato, ci sono due aspetti in questo.
Sì.
Tu, studente modello,
sì,
che comunque bravissima in tutto, sbagli un esame,
sì,
e questo è già inusuale per te.
Mm.
Quindi avresti dovuto pensare immediatamente che non era volontà di Dio.
Sì.
E questo rimane un quesito anche strano, perché doveva andarti male che tu eri impegnata in questo e riuscivi in tutti gli esami? Solo questo però non è stato sufficiente per capire la volontà di Dio?
No, perché io credo che il Signore ci chiede non solo di seguire le circostanze, ma di chiedere anche delle conferme.
Questo dobbiamo puntualizzarlo, sì, perché poi tu hai avuto l'intelligenza di dire: è andato male, non so come mai sia andato male, perché io sono la prima della classe in tutto, però nonostante questo vuol dire due cose: o che tu mi stai dicendo che non devo partire,
sì,
oppure ancora che io posso partire.
Sì. Mm-hmm.
Se devo partire,
ho bisogno.
Tu ti sei resa conto che non l'ha fatto decidere le circostanze, ma l'ha fatto decidere a quello che lui ha fatto,
sì,
eccezionalmente?
Sì, infatti, questo anche perché io vorrei avere al lavoro, c'è questo mandato che ti dà il tuo capo di fare qualcosa, e la risposta del Signore era come un suo mandato, cioè una sua conferma, che Rose, tu devi essere in Italia, io ti mando in Italia, allora e lì in Italia voglio anche usarmi di te.
Certo.
E c'era bisogno di una conferma forte da parte del
Signore. La conferma era che con le tue capacità tu saresti arrivata in Italia.
Sì.
Ma lui ti ha detto: io ti dimostro che non è perché tu sei brava che vai in Italia, ma perché io lo voglio.
Sì.
È stato fortissimo,
sì,
come,
sì,
messaggio.
Sì, anche perché io a me piace dare il massimo di me stessa, ma questo credo che dipende anche dalle circostanze in cui sei, e non vorrei andare in un posto dove non potrei dare il massimo di me, e il Signore sa qual è il posto giusto per me. E questa conferma ne avevo veramente bisogno.
E queste conferme possono chiederle tutti, no?
Sì.
Se hanno la pazienza e hanno fiducia nel Signore.
Sì.
Il nostro tempo a disposizione è finito per questa puntata, per oggi. Chiaramente ci troviamo per un'altra puntata settimana prossima. Quindi ti ringrazio per il momento.
Grazie a te.
Ringrazio tutti gli ascoltatori, pazientemente hanno ascoltato, però credo che ci siano state cose davvero interessanti, e quindi ci ritroviamo settimana prossima con Rose. Un abbraccio a tutti, ciao Rose.
Ciao
a
Maria.
Settimana prossima.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.